41 minuti primi all'ascolto ancora degli 87.9 di Radio Onda Rossa in Turchia. Sono le 8.41, se non mi sbaglio, visto che stavano un'ora indietro, giusto? Siamo in collegamento telefonico. È il contrario, siamo in collegamento telefonico, giustamente, anche perché da Greenwich in poi sono abbastanza facile. E siamo in collegamento telefonico con Murat, col giornalista Murat, che ringraziamo, insomma, che spesso ascoltiamo dai microfoni di Radio Onda Rossa. Ciao Murat, buona
Ciao
serata. Allora, insomma, dalle 4 mi sembra, dalle 5 in Turchia, alle 4 in Italia, sono iniziati gli spogli delle schede di queste importanti elezioni. Si sono rincorsi i numeri. A che punto siamo a quest'ora?
Bella domanda, perché secondo praticamente la commissione elettorale ha deciso di interrompere il silenzio stampa 2 ore prima del previsto e ha detto che stanotte verso le 10:30 l'ora locale inizierà a trasmettere i primi dati ufficiali. Fino a quel momento cosa succede in Turchia? Purtroppo quello che succede da una decina di anni, l'agenzia di Stato inizia, Anadolu Ajansı, inizia a trasmettere i primi risultati secondo le sue fonti. Può anche non dichiarare quali sono le fonti. Come è successo nel 2018, come è successo nelle amministrative del 2019, l'agenzia di Stato ha iniziato immediatamente a trasmettere i dati e arrivare a una percentuale impressionante. Secondo l'agenzia di Stato, 75% dei voti, c'è stato uno scrutinio del 75%. Tuttavia, in ogni seggio ci sono anche osservatori indipendenti oppure rappresentanti delle liste. E alla fine dello scrutinio, del conteggio, ottengono dei certificati firmati dal presidente del seggio e lo caricano, questi certificati li caricano nel loro sistema. E per fare un controllo, perché i partiti ormai non si fidano più della commissione elettorale, nemmeno dell'agenzia di Stato. È lì che abbiamo ancora il problema, perché secondo i partiti d'opposizione ci sono ancora circa 16 milioni di voti da inserire e poi i risultati sono diversi. Secondo i partiti d'opposizione, il candidato dell'opposizione, Kılıçdaroğlu, avrebbe tra 47 e 49% dei voti. E Erdogan invece tra 44-46%, quindi il secondo turno così sembra garantito, addirittura con l'arrivo di questi 16 milioni forse Kılıçdaroğlu potrebbe vincere anche nel primo turno. Invece secondo l'agenzia di Stato, Anadolu Ajansı, Erdogan avrebbe già vinto il primo turno, circa il 51% avrebbe ottenuto. Quindi siamo in una situazione come sempre, non è una novità per la Turchia, come è successo nelle tornate elettorali precedenti, siamo in una situazione di grande attesa, stress e ansia. Si sono espressi i leader dei partiti d'opposizione, il sindaco di Istanbul, il sindaco di Ankara. Ovviamente c'è c'è una forte paura che i cittadini accettino, tra virgolette, la sconfitta, secondo le notizie dell'agenzia di Stato, e inizino a tornare a casa abbandonando i seggi e abbandonando il conteggio. E lì ovviamente gli osservatori, i rappresentanti della lista dei partiti del governo possono iniziare a manipolare i risultati. Quindi l'appello lanciato dall'opposizione è questo: non mollate i seggi, non tornate a casa, sorvegliate e difendete i vostri voti e aspettate. In effetti Kılıçdaroğlu ha detto: stanotte non si dorme, sarà una notte lunghissima.
Ricordiamo insomma che Radio Onda Rossa continuerà a seguire anche le elezioni a partire da domani mattina alle 10, insomma dalle 8 c'è la rassegna stampa e poi dalle 10 torneremo in diretta. Una domanda che ti volevo fare, Murat, è questa: cioè questa capacità, insomma molto lontana l'Italia, in poche ore di avere già dei risultati elettorali o comunque anche approssimativi, questa celerità nello scrutinio, mi sembra
nel sistema del conteggio in Turchia sono impiegate tantissime persone, molto di più rispetto all'Italia, perché la popolazione è molto superiore, perché sono tantissimi giovani e poi c'è una tradizione di conteggio di questo tipo, c'è un sistema di questo tipo. E poi appunto attraverso nuovi strumenti che i partiti d'opposizione hanno sviluppato, hanno messo a disposizione, Appunto, è possibile da ogni seggio segnalare l'esito del conteggio attraverso i rappresentanti della lista oppure attraverso gli osservatori. Per cui adesso abbiamo dal 2018 più o meno 3-4 canali di verifica a nostra disposizione, e proprio quelle che ho fatto io quando sono andato a fare l'osservatore ai seggi al Consolato Milano, no? Alla fine di ogni serata abbiamo contato le buste, i voti, e poi abbiamo avuto il verbale registrato e l'abbiamo inserito nel nostro sistema. Adesso si sta facendo la stessa cosa col conteggio di ogni voto, e quindi aprono le buste, contano eccetera, e quindi è un sistema sinceramente basato sulla mancanza di fiducia che hanno i cittadini nei confronti dello Stato. Per difendere il loro voto fanno una cosa del genere, ma contemporaneamente rende più efficace, più reale il conteggio. In effetti le elezioni del 2019 amministrative sono un'eccellente dimostrazione di questo. Pensate che nel mese di marzo a Istanbul il candidato di Erdogan alle 19 si era presentato davanti alle telecamere dicendo abbiamo vinto. Secondo i loro dati avevano vinto. Invece İmamoğlu, il candidato delle opposizioni, alle 22:30 aveva dichiarato ufficialmente la vittoria. Quindi questo è un meccanismo abbastanza sofisticato sviluppato in Turchia, in parte perché c'è una tradizione di conteggio dei voti in questa maniera molto veloce, molto appunto accelerata. Dall'altra parte ci sono anche strumenti che le opposizioni hanno sviluppato perché c'è poca fiducia nei confronti dello Stato. Questo fa sì che noi abbiamo diversi strumenti, diverse fonti a disposizione.
Però cioè, c'è comunque una forte presenza di osservatori internazionali proprio per fare da supervisori di un controllo evidentemente di un quanti, insomma, se tu sai i numeri, anche quanti osservatori internazionali ci sono in questo momento in Turchia?
Ufficialmente la dichiarazione del governo prevedeva presenza di 400 persone in diversi angoli del paese. Qua c'è l'Oxfam, l'OSCE, Pace, oppure osservatori indipendenti come alcuni parlamentari italiani, tedeschi, eccetera. Non so quanti di questi sono stati respinti, perché in questi
giorni abbiamo pure mandato delle corrispondenze al giornalista respinta. Adesso manderemo degli audio, insomma, di una compagna che si trova giù.
Sì, questi non so da 400 che numero siamo arrivati, però ufficialmente tipo un mesetto fa e lo Stato turco aveva dato l'accredito a 400 persone perché da quel punto di vista, diciamo, tranne alcuni respingimenti, impedimenti, questo governo da una decina di anni ha proprio la tradizione di accettare gli osservatori internazionali per far vedere, far sembrare che le elezioni si svolgono bene, perché l'ultima cosa che un sistema dittatoriale potrebbe fare è quello di fare in modo che sia evidente che le elezioni sono inesistenti. Ossia, per esempio, in Algeria si sa che la gente non va a votare, il regime tarocca il risultato, è ovvio che a livello internazionale neanche le elezioni sono affidabili. Però questo regime in Turchia ha fatto sì che gli osservatori possano venire a osservare il voto per poter dire alla fine, vedete che le elezioni si svolgono regolarmente, per cui il risultato è legittimo, per cui il governo ha il potere, per cui può fare quello che vuole, no? Questo è un po' il punto, cioè la fissazione del governo. Ovviamente qua si apre un altro capitolo di questo, ovviamente le persone più competenti sarebbero chiamate a parlare, però ci sarebbe anche questo grande capitolo di come lavorano alcuni osservatori negli alberghi, non uscendo fuori, firmando verbale, dichiarazione, non avendo visto neanche un cittadino votare. A quel punto sembra, o a quel punto i regimi dietro le quinte combinano quelle che vogliono. Anche in Turchia diversi osservatori purtroppo arrivano in Turchia, entrano in albergo, non escono e alla fine firmano relazioni e dicono sì, si svolge regolarmente.
Tutto bene,
però le elezioni del 2019 ci hanno fatto vedere che non è così, e per un motivo inesistente le elezioni sono state ripetute. Il referendum del 2017, in cui più di 600.000 schede non vidimate sono state accettate, ci fanno capire che il referendum del 2017 anche era una presa in giro. Però secondo gli osservatori internazionali è andato un po' tutto bene. Quindi.
Senti, ma ci vuoi dire qualcosa di questo candidato che ha sfidato e sta sfidando Erdogan?
Kılıçdaroğlu è un candidato con un profilo socialdemocratico del 48, e viene da una famiglia abbastanza povera, è una figura più, diciamo, da impiegato statale, un personaggio pacato, tranquillo, silenzioso, non è niente che fa, cioè non è assolutamente paragonabile alla figura di Erdogan. È laico, progressista, è alewita, che sarebbe un po' il valdese del cristianesimo, quindi più laico, più progressista, e rappresenta quella parte dell'Islam che purtroppo ha alle spalle anche una serie di discriminazioni e genocidi. Alewiti sono stati oggetti di diversi genocidi all'epoca ottomana e anche all'inizio della Repubblica. E dirige il suo partito dal 2010, quindi da 13 anni che è leader del partito, e porta a casa in ogni tornata elettorale circa 20-25% dei voti, e ha fatto delle cose molto interessanti in questi ultimi anni, come la marcia per la giustizia da Istanbul a Ankara, come un po' il cammino del sale, no, di Gandhi. In effetti erroneamente lo chiamano Gandhi turco, che secondo me è un po' troppo esagerato come definizione, però diciamo che il suo modo di fare è molto educato, molto calmo, molto pacato, molto pacifico, lo differenzia molto da Erdogan. È a favore del reinserimento della Turchia nella Convenzione di Istanbul, a favore assolutamente del riconoscimento dei diritti della persona LGBTQ, è a favore del ripristino del sistema economico e lo sviluppo di un sistema economico più sostenibile, è molto critico nei confronti dell'accordo sui migranti che Erdogan ha firmato con alcuni paesi europei, è molto critico nei confronti di Erdogan che in politica internazionale firma gli accordi con diversi paesi che hanno delle dittature, e a favore assolutamente del ripristino dei negoziati con l'Unione Europea. È un filo nato, e quindi da questo punto di vista di sicuro non siamo di fronte a un Che Guevara, no? Però possiamo dire che è uno che è riuscito a unire anche diverse anime d'opposizione, anche anime moderate, un po' anime magari leggermente nazionaliste, più conservatrici, e anche ha ricevuto anche il sostegno dei partiti socialisti di sinistra, quindi è un mediatore interessante, molto molto particolare. Devo dire che ripeto per la terza volta la stessa cosa, però visto come sono, tenendo in considerazione come sono andate le cose in questi ultimi 20 anni in Turchia, è un personaggio molto pacifico, a favore della riconciliazione, non è a favore delle politiche di polarizzazione, che queste sono cose molto importanti per la Turchia di oggi, perché la Turchia di oggi è una società molto spaccata, molto polarizzata, è piena di conflitti interni, per cui la figura di Kılıçdaroğlu è una figura da questo punto di vista molto radicale, possiamo dire.
Indubbiamente peseranno anche sulle elezioni due argomenti molto attuali e importanti. Uno è sicuramente la questione del terremoto. Non so se ci sono già degli scrutini a livello regionale in Turchia, se voi anche prevedete che ci siano, immagino di sì, i risultati anche tra le città, tra le regioni eccetera. E poi c'è la questione della guerra in Ucraina, che immagino è il ruolo, insomma, che Erdogan ha cercato di avere, che non è riuscito in qualche maniera, e anche, insomma, la sua politica un po' sempre sul filo tra gli Stati Uniti d'America e la Russia. Non so se questo è stato oggetto di dibattito anche all'interno della campagna elettorale, e come si sono, insomma, comportati entrambi i candidati.
Allora, con tutti questi voti, appunto, i risultati parziali e poi discutibili, non chiari eccetera, il voto delle zone colpite dal terremoto non ci stupisce, perché secondo i primi risultati, come candidato del Presidente della Repubblica, diciamo che una buona parte delle zone colpite dal terremoto, ma avevano già un profilo politico di sinistra hanno sostenuto il candidato dell'opposizione. Invece le città sempre colpite dal terremoto, ma tradizionalmente nazionaliste, fondamentaliste, il loro voto sembra che sia andato di nuovo a Erdogan. Sto parlando di Adıyaman, per esempio, la città quasi capitale del Daesh in Turchia. Su queste città sono stati realizzati diversi servizi, diversi documentari su come Daesh reclutava i suoi uomini, riciclava il denaro, trovava dei fondi, eccetera. Esattamente come Gaziantep oppure Urfa, sono città veramente colpite dal terremoto e hanno deciso di sostenere la candidatura di Erdogan. E in termini partitici anche sembra che ci sia un consenso notevole in queste città tradizionalmente di destra per il partito di Erdogan. Invece se parliamo di Batman oppure di Arbaker oppure Mardin oppure Bitlis, Dersim, che sono state sempre città di sinistra, qua il candidato Kılıçdaroğlu ha in certi punti addirittura 75-80% dei voti. Ovviamente come partito, il primo partito è il partito della sinistra verde, che sarebbe il vecchio HDP, il Partito Democratico dei Popoli. Quindi diciamo che nel sud-est della Turchia, le città colpite o no dal terremoto, si sono comportate come si sono comportate in passato. Se erano di destra hanno votato per il partito di destra, se erano di sinistra hanno votato per il partito di sinistra. E, invece la posizione di Kılıçdaroğlu per la guerra ucraina è stata una posizione abbastanza ambigua, e definisce l'Ucraina come un paese invaso e definisce la Russia come invasore, e asseconda le politiche della NATO, critica molto Erdogan perché non segue a seconda le politiche della NATO 100% e apre le porte della Turchia agli imprenditori, investitori russi che costruiscono delle identità fiscali per spostare il loro capitale dalla Russia verso la Turchia. In effetti i russi in alcune città sono i primi acquirenti degli immobili, fondano delle aziende con una velocità incredibile, tipo c'è un aumento del 222% a Istanbul tra il 2021-22 delle aziende russe nuove, no? E quindi da questo punto di vista è critico, posso dire, questo, e soprattutto è stato sempre critico nei confronti di Erdogan per la sua politica energetica, economica, e per le sue scelte anche personali nella relazione con la Russia. La Russia ha costruito la prima centrale nucleare della Turchia, mantenendo tutta la tecnologia e l'amministrazione nelle sue mani. Quindi e questo è quasi un gesto da imperialismo energetico praticamente. Oppure la Turchia, per aiutare la Russia, ha abolito una serie di quote nel settore agricolo, però questo ha fatto sì che la Turchia dipendesse per alcuni prodotti dalla produzione russa, no? Quindi ci sono stati degli accordi presi direttamente da Erdogan in collaborazione con Putin, che secondo Kılıçdaroğlu non rispettano i vantaggi, il futuro, i piani della Turchia. E questo ovviamente è una decisione che ha trovato la sua accelerazione in questi mesi, in questi ultimi quasi due anni da quando è scoppiata la guerra, perché la Russia ha bisogno della Turchia e la Turchia, Erdogan soprattutto, si rende conto di questo, ma per via della crisi economica anche Erdogan si trova proprio nella necessità di consolidare ulteriori rapporti con la Russia. Questa è una lista di scelte appunto nelle relazioni con la Russia che sono state criticate molto da Kılıçdaroğlu in questa campagna elettorale,
che la renderebbero la Turchia definitivamente più spostata verso gli Stati Uniti, evidentemente, con questo cambio anche di presidente, immagino.
Ma guarda, da quel punto di vista Kılıçdaroğlu non ha mai messo in discussione la presenza della NATO, ha sempre detto farò tutto il possibile per difendere il vantaggio, i valori e la, diciamo, il la convenienza della Turchia, no? Nell'accordo sugli immigrati, nell'integrazione della Turchia nell'Unione Europea, eccetera. Oppure Kılıçdaroğlu parla della costruzione di un rapporto molto basato sulla cooperazione, non collaborazione, con la Cina, oppure con i paesi turcofoni in Asia centrale. E quindi ha una serie di proposte che fanno sì che la Turchia possa fare le sue scelte in modo indipendente, non dipendendo soltanto da un paese. La Turchia di Erdogan dipende molto dal capitale medio orientale, qatariota, saudita, oppure degli Emirati, oppure dipende molto dalle politiche economiche oppure politiche personali di Putin. Quindi Kılıçdaroğlu praticamente è contro queste scelte radicali e personali fatte da Erdogan e a favore di prendere delle decisioni basate sulla cultura della cooperazione con alcuni paesi, come vuole la Turchia, ma non per forza paesi autoritari, ma soprattutto ripristinare i rapporti con la NATO, che sono stati molto danneggiati e resi precari in questi ultimi anni. Quindi diciamo
mi
che
sembra molto chiaro.
Non possiamo parlare di un Kılıçdaroğlu, cioè Kılıçdaroğlu di sicuro non è disposto a ripetere le scelte di Erdogan, ma non è neanche assolutamente disposto a dirigere, diciamo, la politica turca verso quella linea degli anni 50, che era assolutamente solo filonato, no? Quindi promette un cambiamento, soprattutto con una cultura diversa. E come abbiamo visto, giusto, le parole sono lunghe a volte, però l'esempio del caso del giornalista Khashoggi è molto eclatante. Giornalista assassinato nel consolato saudita a Istanbul, Erdogan diceva che era il procuratore simbolico di quel caso, finché restava in vita non avrebbe mollato quel processo, ma circa 6 mesi fa, a insaputa di tutto il paese, il tribunale che si occupava di questo a Istanbul ha chiuso il caso, ha mandato i faldoni alla famiglia saudita. Quindi perché il giorno dopo, quasi, se non mi sbaglio, 3 giorni dopo, Erdogan era a Riyadh ad abbracciare il re saudita, perché era arrivato il momento di archiviare l'ostilità e ripristinare i rapporti. Ma con quale principio? Con quale accordo? Con quale trasparenza? Zero, perché l'ha deciso lui. Cioè questa è la politica estera che vuole, promette, dice che rovescerà, cambierà totalmente Kılıçdaroğlu, che ci sta, come abbiamo visto anche nel caso di Sisi. Fino a un anno fa Erdogan in piazza definiva Sisi come dittatore, adesso i cittadini turchi all'aeroporto a Cairo prendono il visto per entrare, cioè in Egitto, hanno ripristinato tutto, ma con quale principio? Chi ha chiesto scusa? Quando? Non abbiamo sentito, non abbiamo visto niente, perché Erdogan ha deciso che si doveva fare così. Questa è la politica estera che vuole totalmente cambiare Kılıçdaroğlu.
Va bene, vedremo, insomma, poi anche ancora presto che cosa accadrà. Volevo l'ultima domanda, insomma, con te, e chiederti anche questa forma di elezione. Insomma, in Turchia voi ci avete le elezioni proprio del Presidente della Repubblica diretto, che governa sul Parlamento, che viene quindi eletto automaticamente in base ai voti del Presidente, immagino, no? In proporzione. Quindi, insomma,
ci sono 2 elezioni oggi, politica e presidenziale. I cittadini vanno a votare per una sigla, un partito e per un candidato. Non esiste più la figura del primo ministro dal 2017.
Esiste solo quello del Presidente della Repubblica.
Esatto, non esiste la fiducia. Quindi il Presidente della Repubblica, quando vince le elezioni, decide a chi dare l'incarico per formare il governo. Però questo formare il governo non è come quello italiano,
certo,
perché in
perché
Italia
non c'è il primo ministro.
La fiducia. Esatto, e quindi il partito,
quindi i ministri dipendono direttamente dal Presidente della Repubblica,
vengono nominati dal Presidente della Repubblica, possono essere anche totalmente esterni, possano essere i membri del partito d'opposizione e possono essere anche i membri del Parlamento.
Anche esterni al Parlamento possono essere?
Assolutamente, assolutamente.
Cioè esterni al Parlamento, no, certo. Cioè, però non del partito.
Tecnici, sì.
Tecnici.
Come il ministro della salute, che è l'imprenditore più importante della Turchia, degli ospedali privati. Oppure come l'ex ministro del turismo, che fu l'imprenditore più importante del trasporto dei pullman in Turchia. Quindi sono imprenditori nominati e sono diventati ministri. Così. Oppure il suo genero, l'ex genero che fu prima ministro dell'energia, poi ministro del tesoro, e non è stato mai candidato, però è stato nominato dal suo, cosa sarebbe, suocero, sì.
E che il Parlamento, quindi la maggioranza del Parlamento va al partito, cioè al presidente che ha vinto, in che proporzione?
No, sono due voti separati, potremmo domani trovarci anche con una situazione alla frazzoppa.
Cioè potremmo avere un presidente della Repubblica, per esempio Erdogan, con un Parlamento più di un altro partito?
Io penso che potrebbe essere proprio il contrario. Se Kılıçdaroğlu non vince al primo turno, potrebbe vincere il secondo turno, ma dai primi risultati vediamo che il partito di Erdogan sarà di nuovo il primo partito. Con il suo alleato ultranazionalista avranno una coalizione ancora, esatto, consolidata, quasi 45% dei voti.
E quel caso che succede?
Quel caso non è stato mai successo una cosa del genere. Vedremo insieme.
Ok, va bene, perché non
Kılıçdaroğlu, appunto, non sarà come Mattarella che darà l'incarico a una persona che farà il primo ministro, certo, che chiederà la fiducia. No, Kılıçdaroğlu, pur essendo contro il sistema presidenziale, sarà lì a dirigere il governo.
Il governo
composto, anzi dirigere un governo che
diverso
sarà
dal Parlamento.
Esatto, dai parlamentari che per la maggior parte apparterranno al partito di Erdogan, quindi lì sarà un grande bordello. Spero di no, ma molto probabilmente sì.
No, perché sai che insomma vivi qui, quindi lo sai, insomma, tutto il discorso che anche in Italia si sta portando avanti sulla questione del presidenzialismo, del presidente, elezione del presidente della Repubblica, primo ministro e tutto.
Io ne avevo parlato in un articolo durante la campagna elettorale e avevo detto Meloni vuole esattamente quello che vuole Erdogan. È arrivato il momento, ripeschiamo quell'articolo, riguardiamo un po' l'esperienza del referendum del 2017, ma fidatevi di me, Meloni vuole esattamente quello che ha fatto Erdogan nel 2017.
Va bene, Murat, come sempre sei insomma molto prezioso su tutto questo.
Grazie.
Noi ti ringraziamo tantissimo, buon lavoro, ci sentiremo
Grazie.
Sicuramente nei prossimi giorni, perché non penso che insomma stanotte o comunque nelle prossime ci sarà da raccontare anche domani mattina, noi torneremo in diretta dalle 10. Buon lavoro e grazie ancora.
Grazie. Buonanotte, grazie.
Ciao Murat. Allora, noi andremo un attimo in questo momento a ripercorrere anche quelle che è stata la giornata, perché come vi ho detto ci sono in Turchia diversi compagni come osservatori internazionali che ci hanno mandato anche degli audio per raccontarci un po' in queste ore prima del voto qual era il clima che si è respirato, che si respirava in alcune province, soprattutto dove appunto si è partite da Roma, dall'Italia per andare a fare gli osservatori e le osservatrici. Vi mando questi audio e poi torniamo in diretta.
Nelle zone curde sta avanti il candidato dell'opposizione, ma
scusate, questo è l'audio, vi mando dall'inizio.
È strapieno, la gente si fa la fila per votare, qui la partecipazione. Primo giorno di elezioni, primo e unico giorno di elezioni, qui si vota dalle 8 del mattino alle 5 del pomeriggio, i seggi sono strapieni. La situazione sembra abbastanza tranquilla, la polizia all'entrata non ci ha nemmeno controllato, noi siamo un gruppo di 3 persone e siamo proprio al confine con la Siria. Qua si vede dalla macchina, si vede il muro che ha fatto fare Erdogan per appunto dividere la Siria dalla Turchia e ha minato il pezzo di fronte al muro. stiamo facendo il giro delle scuole dove si vota. Appunto, la situazione è abbastanza tranquilla, in alcuni seggi ci hanno segnalato delle piccole irregolarità, tipo che appunto una donna cieca non volevano che l'accompagnatore entrasse in cabina con lei per farla votare, però alla fine sono riusciti a farla votare. Gli scrutatori sono abbastanza contenti di vederci, ovviamente il nostro accompagnatore ci porta nei seggi dove presumibilmente appunto ci sono presidenti di seggio e scrutatori che sono appunto contenti di vedere una presenza internazionale al loro fianco. In due delle cinque scuole che abbiamo visitato ci hanno fermato per chiederci i documenti, li hanno fotografati e se li sono memorizzati, e in una in particolare hanno fatto parecchie storie perché non eravamo nella lista degli osservatori internazionali. Noi gli abbiamo detto che abbiamo chiesto, appunto abbiamo fatto la regolare richiesta all'ambasciata e che la risposta non è arrivata in tempo. E hanno preteso comunque dal nostro accompagnatore interprete che gli segnalasse quando saremmo usciti dalla città, e cosa che appunto il nostro accompagnatore farà quando appunto usciremo dalla città. Degli altri compagni qui invece che sono rimasti sono in un'altra città, sono stati seguiti dalla polizia per tutto il tempo. Hanno cominciato lo scrutinio delle schede e dunque hanno scrutinato più o meno il 20% delle schede. Erdogan è in vantaggio, adesso sto vedendo Turchia generale, sta a 53 contro 46 del principale candidato dell'opposizione. Nelle zone curde sta avanti il candidato dell'opposizione, ma purtroppo nella gran parte della Turchia Erdogan sta in testa. Allora, stiamo andando avanti con lo spoglio e dunque le percentuali che danno in televisione sono date da due agenzie di stampa, una governativa che dà un 51 ad Erdogan e un 42 al candidato d'opposizione, e una invece indipendente che si mantiene sui 47 e 46 per i due candidati, cioè 47 per Erdogan e 46 per l'altro candidato. Il che significa che se questa è vera, si dovrebbe andare a ballottaggio. Per quanto riguarda le reazioni della popolazione, non ce ne sono molte, perché le indicazioni che vengono dai vertici dei partiti d'opposizione sono quelle di comunque tenere un profilo basso, perché in caso di vittoria delle opposizioni si teme che i governativi approfittino di qualsiasi scusa per scatenare una repressione ad alti livelli.
87.9 Radio Onda Rossa, ringraziamo la compagna insomma che sta facendo la osservatrice internazionale che ci ha mandato questi audio. Io saluto invece il compagno che si trova al centro culturale Ararat a Roma. Buonasera. Ciao. Allora, sappiamo che al centro Ararat a Testaccio è stato messo su da Wiki, dalle compagne curde, una sorta di media center per seguire, penso a lungo a questo punto, lo spoglio delle schede, che se volete c'è anche un canale Telegram per seguire tutta la vicenda che è Turchia al voto. E con te insomma faccio un po' un aggiornamento di quali sono anche le prime considerazioni, immagino, di Wiki e anche delle compagne e compagni curdi.
Allora sì, innanzitutto grazie per questo spazio. Noi da questa mattina siamo qui, abbiamo allestito questo media center insieme appunto ai compagni curdi e a diverse organizzazioni che hanno dato vita a questo canale,
E ecco, a questo punto diciamo che non abbiamo ancora alcun risultato certo, nel senso che quello che è successo oggi è che dal momento della chiusura degli spogli hanno iniziato, dal momento della chiusura dei seggi e l'inizio degli spogli hanno iniziato a uscire fuori tutta una serie di sondaggi, exit poll e percentuali che erano completamente in contraddizione tra loro, per cui abbiamo cercato di seguire appunto questo l'andamento degli spogli, ma c'è risultato praticamente impossibile, perché il contesto in Turchia in questo momento è di polarizzazione assoluta, al punto che i media statali, i media governativi hanno iniziato a vedere Erdogan con percentuali che andavano dal 60% al 69%, percentuali folli, mentre magari i media legati all'opposizione davano Kılıçdaroğlu, il candidato per l'opposizione, in vantaggio di 5-10 punti al 45 e via dicendo. E ci sono state dopo qualche ora diverse dichiarazioni, in particolare è importante la dichiarazione di Kerem İmamoğlu, il sindaco di Istanbul, diciamo una sorta di numero due del CHP, che ha esortato tutti a non credere alle percentuali che vedono, perché l'agenzia di Anadolu, l'agenzia governativa che dava queste percentuali, secondo İmamoğlu, ma secondo anche diciamo tutta l'opposizione, stava deliberatamente falsando i risultati per creare in qualche senso un clima di sconfitta diciamo per l'opposizione. E per cui noi stiamo continuando adesso a seguirli, ma diciamo che non c'è niente di certo per ora. Quello che sembra più probabile è che si andrà a un secondo turno a questo punto, perché almeno da quello che siamo riusciti a vedere dai dati un po' più certi, sembra che nessuno dei due candidati avrà il 50+1, insomma quello che serve per vincere direttamente ad un primo turno. Però la situazione è veramente molto aperta, non si riesce a capire come andrà.
Senti, adesso stiamo seguendo anche, è uscita anche l'agenzia ANSA, quindi per essere arrivata in Italia, Erdogan scende sotto il 50% dei voti, con più del 91% delle schede scrutinate, secondo i dati dell'agenzia turca Anadolu, che poi c'è anche insomma una diretta sul voto, o Erdogan è sceso sotto la soglia del 50% necessaria per poter vincere le elezioni.
Sì, tenendo conto che Anadolu è questa agenzia che appunto Kerem İmamoğlu ha accusato di star deliberatamente falsando i risultati, per cui anche queste percentuali non sono proprio molto affidabili, diciamo.
Senti, ti volevo chiedere come mai insomma un po' il centro Ararat alle elezioni in Turchia, ovviamente per le compagne e compagne curde sono sempre molto importanti, ma volevo anche capire se in qualche maniera avessero seguito insomma anche la questione dei partiti curdi, che campagna elettorale avessero fatto, come mai insomma fare addirittura anche un media center ad Ararat, che aria tira e che cosa insomma si sta discutendo e se si sta discutendo.
Certo, e allora ovviamente l'importanza di queste elezioni è talmente vasta che supera anche i cittadini curdi, turchi, di qualsiasi popolo insomma che vive all'interno dei confini della Turchia. Però per quanto riguarda in particolare diciamo il centro Ararat e i compagni curdi che sono qui, diciamo che loro vedono queste elezioni un po' come un'opportunità di poter riaprire la possibilità a una soluzione diplomatica sia al conflitto curdo-turco in Turchia, ma anche magari aprire alla possibilità di poter ricominciare a lavorare politicamente in un paese che sia quantomeno in qualche modo democratico, nel senso che ci sia appunto la possibilità di poter ricominciare. Per fare questo diciamo che i curdi in Turchia hanno fondato una coalizione, la coalizione si chiama Lavoro e Libertà, i cui due partiti principali sono il TIP, il Partito dei Lavoratori Turco, e un nuovo partito che si chiama Yeşil Sol Parti, significa Partito della Sinistra Verde, e che è in realtà quasi una coalizione nella coalizione, nel senso che in Yeşil Sol sono confluiti circa 15 partiti curdi, tutta una serie di partiti legati alla sinistra rivoluzionaria turca e lo stesso HDP, il Partito Democratico dei Popoli, che è stato fino adesso il partito che ha rappresentato i curdi, ma anche diciamo i turchi di sinistra, fondamentalmente in Turchia, in Kurdistan del Nord. HDP non ha potuto partecipare direttamente a queste elezioni perché su HDP c'è il rischio di chiusura da parte dello Stato turco, c'è un processo in corso denominato processo Kobane, per cui sia gli ex copresidenti del partito sia tutta migliaia di militanti e amministratori locali si trovano in questo momento in carcere e il partito rischia di essere chiuso. Questo processo appunto si chiama processo Kobane, senza dilungarci troppo, perché lo Stato turco accusa l'HDP di aver fomentato delle rivolte contro lo Stato nel momento in cui durante l'assedio di Kobane l'HDP aveva esortato il governo turco a smettere di sostenere ISIS, Daesh e piuttosto sostenere i curdi che combattevano all'interno della città. Da quelle manifestazioni, scoppiarono degli scontri che in qualche modo sfuggirono di mano e lo Stato turco cerca di dare la colpa ad HDP di questi eventi come se fosse stata una sorta di rivolta organizzata e via dicendo. Comunque per questo HDP ha deciso di confluire in questo partito, Yeşil Sol, che però mentre nelle elezioni parlamentari si presenta da solo allo scopo appunto di poter ottenere abbastanza parlamentari da avere un peso politico in Turchia, comunque vadano le elezioni presidenziali, cioè di poter essere un po' l'ago della bilancia in qualche senso. Per quanto riguarda le elezioni presidenziali, ha deciso di non presentare un proprio candidato, ma dopo tutta una serie di discussioni e di ragionamenti di appoggiare esternamente Kılıçdaroğlu, cioè il candidato del CHP, dell'opposizione, diciamo, per lo scopo abbastanza diciamo semplice di sconfiggere Erdogan, nel senso che mentre appunto per le elezioni parlamentari c'è una strategia politica un po' più che guarda a avere un peso politico per trasformare la Turchia in senso progressista, per le parlamentari è stata fondamentalmente una scelta strategica quella di non presentare un candidato appunto e appoggiare Kılıçdaroğlu, che per quanto non sia esattamente un candidato affine diciamo è comunque la migliore opportunità in questo momento per poter riniziare a lavorare politicamente piuttosto che continuare a mantenere la questione curda su un piano di repressione, su un piano di guerra.
Senti, invece il canale Turchia al Voto, insomma il centro, il Media Center, insomma come state lavorando, come ci sono anche immagino contatti continui anche con gli osservatori internazionali, che cosa si dice anche in questo momento dalle piazze delle città turche?
Allora sì, noi chiaramente siamo in contatto continuo con le delegazioni di osservatori che si trovano in questo momento in Turchia, in particolare in Bakur Kurdistan, il Kurdistan del Nord. Le nostre delegazioni sono a Diyarbakir, a Mardin, diciamo nelle città più ad Agri, le città più importanti. E noi appunto con questo canale Telegram Turchia al Voto abbiamo cercato di creare un canale da cui in cui poter far confluire diciamo un aggregatore di tutte le corrispondenze che ci arrivano dai compagni in delegazione, ma anche tutte le notizie che riusciamo a reperire da fonti che noi riteniamo affidabili. E quello che le ultime notizie diciamo che ci arrivano dalle piazze di Diyarbakir, di Mardin, sono state fino a un'ora fa diciamo ci è stato detto che a Diyarbakir addirittura erano già iniziati festeggiamenti, nel senso che comunque Yeşil Sol, il partito della sinistra verde in Kurdistan, hanno ottenuto delle ottime percentuali, per cui erano già iniziati caroselli per strada con le macchine e via dicendo. Qualche minuto fa iniziavano i compagni a parlarci di una militarizzazione di quelle zone, iniziavano a parlarci della presenza sempre più intensa di militari e di polizia nelle strade. E qualche minuto fa ci è arrivata notizia non ancora molto confermata di disordini a Cisre, che insomma dovremo ancora capire di che entità, però inizia ad esserci, in questo momento sembra un clima un po' meno disteso, non sappiamo che cosa questo significhi e fino a che punto arriverà, però diciamo che anche lì la situazione è stata per un periodo di molta eccitazione, ma al momento sembra essere un po' più tesa.
Anche perché avete appena mandato su Telegram la dichiarazione dell'HDP che addirittura si sbilancia, che l'oppositore di Erdogan, che è un nome che io non riuscirò mai a pronunciare, quindi
Kılıçdaroğlu
che vincerà addirittura il primo turno, insomma questo dice il rappresentante dell'HDP, e le elezioni non andranno al secondo turno perché Erdogan perderà, questo dice l'HDP in questo momento.
Sì, diciamo che anche visto che appunto da parte di Erdogan e del governo c'è questo tentativo in qualche modo di scoraggiare tutti i cittadini che si sono schierati con l'opposizione o con l'HDP, quindi con la sinistra democratica e via dicendo, dall'altra parte HDP sta cercando di fare un po' l'opposto, no? Sta cercando di motivare le persone. Comunque c'è stato, soprattutto questo è importante, sia da parte di Kılıçdaroğlu e del CHP, sia da parte di Yeşil Sol, il Sol dell'HDP e via dicendo, c'è stato una chiamata, diciamo, a tutti i propri militanti a non lasciare i seggi, perché in questo momento si teme molto la possibilità che avvengano appunto brogli elettorali o cose del genere, per cui appunto la situazione in entrambi gli schieramenti non è molto chiara, ma entrambi cercano di spingere i propri elettori e i cittadini a continuare a crederci, insomma a sostenere.
Va bene, io non so se avete degli altri aggiornamenti, se ci volete dire qualcosa dal centro Ararat, non so se Wiki anche, insomma, se Ilmaz pure vuole dire qualcosa, o insomma, se no tanto domani mattina torneremo in diretta a partire dalle 10 dopo la rassegna stampa e faremo insomma appunto un filo diretto, continueremo a parlare ovviamente delle elezioni in Turchia e non so, diteci voi, ditemi voi, altrimenti allora, ci aggiorniamo. Vai.
Prima di tutto voglio dire che insomma noi continueremo questo lavoro qui al Media Center, al centro Ararat, sicuramente tutta questa serata fino a notte inoltrata, continuando a seguire le notizie e continuando a diffondere tutte le cose più importanti. Quindi invito nuovamente tutti a unirsi al canale di Telegram Turchia al Voto, così da poter seguire diciamo tutto l'andamento delle elezioni. Comunque noi avremo una serie di iniziative anche nei prossimi giorni che pubblicheremo sul canale, perché continueremo anche a urne chiuse insomma a parlare della questione, a capire un po' gli svolgimenti e cosa significano insomma la eventuale vittoria di Kılıçdaroğlu piuttosto che di Erdogan, e cosa potrebbe cambiare o cosa potrebbe rimanere. Per cui ecco, quello che direi è continuare a seguire, a sostenere questo canale Turchia al Voto, e noi continueremo a tenerlo attivo e continueremo a cercare di fare informazione il più obiettivamente, ma comunque soprattutto cercando di continuare in questo modo, come stiamo facendo fino adesso, diciamo dando le informazioni il prima possibile.
Anche perché insomma, prima di te abbiamo fatto una lunga corrispondenza col giornalista turco Murat, che insomma immagino conosci, che parlava di un probabile scenario di un presidente della Repubblica appunto che non è Erdogan, e di un Parlamento invece molto vicino al Parlamento, invece al partito di Erdogan, proprio perché invece il partito di Erdogan sta prendendo un sacco di voti, quindi si potrebbe presentare uno schieramento politico e una gestione del Parlamento e della presidenza della Turchia in maniera anomala e inusuale insomma per la prima volta, quindi sicuramente insomma ci sarà ancora tanto da parlare nei prossimi giorni. Noi lo faremo sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Noi vi auguriamo buon lavoro, vi seguiremo, continueremo a stare in contatto e ci aggiorniamo a presto. Grazie
a voi, grazie mille,
ciao. Sempre quindi Radio Onda Rossa, sempre 87.9. Io direi che a questo punto possiamo forse concludere questo spazio. Volevamo dare in questa ora un po' un aggiornamento su quello che sono le elezioni che stanno avvenendo in Turchia, che si stanno svolgendo in Turchia, che si sono svolte in Turchia, e lo spoglio delle schede che sta continuando e che vedrà, insomma, sicuramente arrivata alle 22.30 le agenzie che battono che Erdogan è ormai sotto al 50%, sicuramente un ballottaggio in una delle ipotesi, ma potrebbe anche accadere che Erdogan, insomma, perda Kılıçdaroğlu, questo cognome, insomma, turco, che per me è impronunciabile, potrebbe addirittura, come dice l'HDP, vincere al primo turno, anche se poi per questo insomma, processo di elezione particolare si potrebbe trovare a dover gestire un Parlamento in mano invece al partito di Erdogan, e questo è sicuramente, insomma, una ipotesi molto